Buongiorno, buongiorno da casa svizzera, quella casa che si apre ogni giorno attorno alle 9.10. Oggi sono le 9.12 ed è questa la sigla. Ma quando io dico sigla, sento questo, però in un certo senso sto sentendo anche qualcos'altro. Chiedo a Roby in regia se lo sente anche lui quello che... aspetta. Allora, questa è la sigla, diciamo, dell'Eurovisione. Io sono sola in questo momento a casa svizzera. E Fabrizio Casati dov'è? Se c'è l'Eurovision, ne stiamo parlando. Ieri c'è stata la prima semifinale. Lui ci ha abbandonati qui. Fabri, dove sei? Sei da qualche parte?
Ci sono e come? Un saluto al popolo di Rete 1, un saluto al popolo di RSI La 2. Allora, in questo momento sono in macchina, sto arrivando verso l'aeroporto che mi porterà a Vienna per vivere le prove questa sera della seconda semifinale, quindi la nostra, quando anche Veronica Fusaro salirà sul palco dell'Eurovision Song Contest, che si è aperto ieri con qualche polemica. Diciamoci le cose come stanno. La prima riguarda la meteo, perché non so se l'avete visto, sono diventate virali le immagini di tante persone glitteratissime con un sacco di Regen Poncio addosso e questa meteo che è piuttosto ballerina. Lunedì, lo ricorderete, l'abbiamo detto, abbiamo rilevato il fatto che sia stato evacuato addirittura l'Eurovillage e soprattutto ieri c'è stato ancora un'allerta meteo che non ha parlato ovviamente a favore della città, che purtroppo si sta presentando bene, ma contro la meteo non può fare assolutamente niente. Ieri tu, Alice, hai seguito la gara?
Allora, ho seguito, devo ammettere, a posteriori gli highlights, quindi le parti più importanti, più interessanti, e vorrei capire se ci ho azzeccato nel dire che, allora, i protagonisti, mi sembra di poter dire, quelli che erano molto favoriti, ce l'hanno fatta, perché alla fine è una gara. Prima di parlare di tutto quello che è successo dal punto di vista proprio dello spettacolo, chi ce l'ha fatta? A me sembra di dire, avevamo parlato della Norvegia che era molto molto favorita, diciamo che questi... No, finlandesi, giusto?
Finlandia.
Esatto, Finlandia, Linda Lampenius e Pete Parkkonen, accolti come grandi favoriti, anche con questa performance, devo dire molto bella, questo violino, lui dietro a questa griglia, esatto, col fuoco, sono andati fortissimo.
Sono andati fortissimo e tra l'altro super acclamati dalle persone che fino ad adesso appunto li hanno votati come i possibili vincitori, quindi abbiamo già visto la loro performance, andata molto bene. Per chi non li conoscesse, lui è un cantante piuttosto famoso in tutto il nord Europa, lei invece è una super violinista, un po' una Sebalter bionda che comunque fa il suo show e lo fa veramente molto bene. La canzone, ripeto, a me personalmente non piace molto, ma è totalmente in stile Eurovision, quindi attenzione perché effettivamente stiamo parlando di un sicuro,
lo dico,
senza paura, podio.
Qualificazioni senza sorprese, effettivamente, hai detto finlandesi, la Grecia, il Belgio, la Svezia, la Moldavia, la Croazia, Israele, e ha fatto appunto discutere forse anche il fatto che, cioè, possiamo anche discutere di, chiaramente, di questo Israele che anche ieri ci sono ancora state delle manifestazioni di persone contrarie alla sua partecipazione, ha comunque passato alla finale. Giusto.
Certo, tra l'altro il pezzo è cantato in francese, si chiama Michel. Lui, lo ripeto, non c'entra niente, ma ieri purtroppo non vorrei essere stato nei suoi panni, perché in tanti l'avranno visto, bandiere palestinesi un po' dappertutto appena lui è entrato sul palco. Deve essere stato personalmente, intendo dire, sia chiaro, un momento piuttosto complicato della sua carriera. Poi sei comunque di fronte ad un pubblico così enorme, così vasto, che rendetevi conto. Però è chiaro che la situazione geopolitica attuale non gioca né a suo favore né a favore della presenza di Israele appunto in questa gara. Una presenza che, secondo le nostre fonti, ti piace quando faccio il giornalista serio? Secondo le nostre fonti vuole che arriverà una grande manifestazione sabato, proprio prima della finale. C'è un concerto pro pal che è già attivo, nel senso che comunque le forze dell'ordine conoscono quello che succederà, e poi appunto il grande corteo che dovrebbe arrivare proprio fino alla Wiener Stadthalle, che ieri comunque, come dicevamo, è arrivata in grande spolvero. La città, mi dicono i colleghi che già sono sul posto, è barricata, l'abbiamo già spiegato, l'abbiamo già detto, quindi imponenti misure di sicurezza. Ogni posto dove si può comunque accedere, sia all'Eurovision Village, posso farcela, che all'interno della Halle, sono veramente un po' come entrare in un aeroporto durante la crisi delle Torri Gemelle, per intenderci.
Sì, e questo dal punto di vista della sicurezza l'abbiamo detto più volte e ce lo racconterai anche domani quando davvero lo toccherai con mano. C'è un'altra cosa di cui volevo parlare, farei sentire a te, a chi ci ascolta, il brano di apertura della serata di ieri e poi andiamo a cercare di capire come l'abbiamo vissuto. L'amour est bleu. Adesso cerchiamo di capire L'amour est bleu, Roby, vediamo di farlo sentire anche chi ci ascolta e magari anche farlo vedere, riusciamo. È quello che parte da qui.
Du ciel, parfum de mes 20 ans.
Volare, oh, oh.
À force de prier, chaque nuit, chaque jour,
non l'état,
non l'état.
Merci, merci für die Stunden, chérie.
Allora Fabri, cosa diciamo di questo L'amour est bleu, questo inizio, questa canzone a Vienna di ieri sera?
Allora, io l'ho già detto a più riprese, per quanto riguarda quello che avete visto l'anno scorso a Basilea, non si può fare di meglio, a livello tecnologico, a livello di tutto quello che si è visto sul palco. Vi ricorderete molto bene la canzone d'apertura, che è una sorta di musical cantata dalla nostra Sandra Studer, che poi è diventata anche la nostra sigla di Casa Svizzera, e devo dire la verità, una cosa del genere è praticamente impossibile.
Made in Switzerland, per capirci.
Quella lì. E devo dire che quest'anno è iniziato così l'Eurovision e poi appunto hanno ricreato una sorta di canzone con tutti quelli che sono i cliché austriaci. E questa cosa, Ali, non ti ricorda qualcosina?
Avevamo scoperto anche cosa abbiamo inventato in Svizzera attraverso la canzone, c'era il cielo, fan l'LSD, tra le altre cose.
Ali.
Eravamo scoperto con, magari alcuni hanno scoperto con quella canzone. Qua ci hanno provato, hanno giocato anche un po'. Esatto, anche quello, il pelapatate. Ci hanno giocato anche un po' su questa similitudine. Noi abbiamo la Svezia e la Svizzera, qua era l'Austria e l'Australia, poco dopo con un comico.
È vero. Appunto, anche qua, voglio dire, due o tre similitudini le vedo di sicuro. Secondo me non è stato poi tanto male. All'inizio, quando avevo letto sulla scaletta di questa cosa, mi ero anche un po' piccato. Mi dico, ma pensate un po' con la vostra testa. E invece, devo dire che alla fine è stato divertente. Poi, una scoperta grande è Fiona Swarovski. Che in
realtà, la conduttrice,
la conduttrice, Swarovski, parla chiaro, anche per che cosa rappresenta e per quale ditta grossa rappresenta, che arriva ovviamente dall'Austria, da Vienna.
E lei che chiede la famiglia, sappiamo se effettivamente la famiglia Swarovski...
Certo, assolutamente, la figlia. È la figlia di colui quale ha portato avanti, se vogliamo, la grande idea che ha avuto il bisnonno di Fiona e quindi poi diventare, insomma, questi gioielli che tanto conoscete, questi, adesso uso una parola forte, ma finti diamanti, mettiamola così. Detto questo, però, lui mi è piaciuto meno, invece, il suo partner in crime durante la presentazione, trovato poco divertente.
Non ti piace l'abbigliamento?
Ma vabbè, sembrava in training.
Sembrava in training, sì.
Al mondo, diciamo, mettiti lì un po' bene, no? Però vabbè, insomma, questa è un po'...
Scollato un po' anche.
Sì, però ovviamente grande protagonista la musica. Ma sai chi ha stravinto ieri sera?
Allora, beh, abbiamo detto la Finlandia in finale. Chi, forse mi vuoi dire chi era già qualificato, non ha dovuto fare nulla?
Bravo. Saremo io e te.
Saldavinci.
Ma Saldavinci ieri è stato fenomenale. Può piacere o no? Ma devo dire.
Perché lo dici?
La grinta che ci ha messo. E perché secondo me ci ha messo una grinta pazzesca. Ha cantato molto bene. Tutto quello che era lo spettacolo era totalmente un cliché dell'amore puro italiano, europeo. Lui e la moglie, la fede. Insomma, è una cosa che non mi sarei mai aspettato di vedere sul palco dell'Eurovision. Ma lui l'ha portata lì benissimo. E la gente è veramente esplosa in un clamore pazzesco. Quindi Saldavinci piace. È salito anche un po' in classifica per quanto riguarda i bookmakers. Era nono, adesso siamo intorno alla settima posizione. Quindi guarda che questo qua è il vero underdog con la nostra Veronica.
Allora, tra l'altro, una cosa, leggevo questa mattina diversi articoli e ci si chiedeva chi fermerà la Finlandia. Forse può essere la nostra Veronica, noi lo speriamo, oppure Saldavinci, che tra le altre cose sta spopolando tanto anche sui social. C'è una versione che volevo farvi sentire della sua canzone Per sempre sì in giapponese. Proviamo a farla sentire.
Super.
Cosa ne pensiamo, Fabri?
Adoro, adoro, c'è poco da fare. Questo è il vero uomo virale dell'Eurovision per il momento, Saldavinci, che, lo ripeto, lui si definisce Universal.
Certo. Ci gioca Universal. Molto su questa cosa, ha anche duettato con diversi artisti e artiste. Passa, mi chiedo un'ultima cosa, poi ti lascio perché devi prendere questo volo e finalmente raggiungere Vienna. Sembra un periplo da lunedì che sei quasi in viaggio.
Lo è.
Ascolta, mi chiedo, ma Eurovision passa anche dai social e viene influenzato anche, come ci siamo resi conto con Sanremo, che sta diventando molto anche il mondo del web che poi trascina le folle, oppure queste classifiche iniziali ci si smuove poco e quindi carino, bello che ne si parla, però sarà più legato alle radio, a quello che poi andrà in futuro?
Ti capisco quando parli e soprattutto la cosa che mi viene da dire è che nasce tutto da lì. Cioè, nel senso che comunque l'Eurovisione rispetto a un Sanremo, visto che dobbiamo trovare una similitudine, ha dalla sua il fatto che conosciamo tutte le canzoni prima. E quindi ci sono queste songs reveal, cioè tutte le nazioni fanno in un qualche modo uscire la canzone almeno uno o due mesi prima e la gente poi impazzisce. Nel senso che ci sono queste cose virali, si rifanno le canzoni nelle varie lingue europee. E questa cosa vive e come sul web. Tra l'altro ieri si sono esibite le croate, bellissime, bravissime secondo me, e sono diventate immediatamente virali perché portano questi tatuaggi vichinghi sulla faccia, che sono finti, giusto per capire, però sono fatti molto bene, e adesso tutti vanno in giro con questi tatuaggi disegnati sulla faccia esattamente come loro. Un'altra situazione che è molto piaciuta, appunto questo Achilles, che è il greco, che per il momento è secondo, che ricorda tantissimo Kerja. Sì, ma lui è Kerja, lui è il finlandese che ha spopolato, che è arrivato secondo qualche anno fa, e devo dirti la verità, sono veramente simili, ma lui è simpatico, lui piace, lui mette in scena il vero Eurovision, e poi, devo dirti la verità, è comunque un tipo divertente, quindi portiamocelo a casa, ed è un altro che potrebbe portarsi a casa la vittoria, sappiatelo.
Ecco, queste sono le informazioni. C'è chi ci chiede: ma perché Saldavinci è già stato selezionato per la finale? Perché fa parte dei paesi dei Big 4, giusto?
Esatto. Sì, sono rimasti in 4, erano Big 5, ma come sapete la Spagna ha boicottato con altre 4 nazioni, quindi sono rimasti Big 4, che sono quelli che hanno fondamentalmente inventato l'Eurovision, e quindi di diritto, secondo il regolamento, vanno in finale. La Francia, appunto la Spagna, l'Italia, la Germania e l'Inghilterra, insomma ce ne sono comunque parecchie che possono andare dritti là, ma fanno sentire un pezzo, anche perché bisognerà votarli, quindi è giusto che si facciano sentire nelle due semifinali.
Fabri, tu non sei qua in studio, ma c'è una canzone che magari tu hai qualcosa da aggiungere, perché li conosci questi artisti. In questo caso è Remo Forer con Peter Lenzin ed è Summer Soul. Cosa puoi dirci su questo brano? Lo lanci tu?
Allora, nuovo pezzo per Remo Forrer. Remo Forrer presente a Liverpool, quindi già partecipante per quanto riguarda la Svizzera. Bravissimo tipo, voce pazzesca, un po' meno presenza scenica, ma si sta facendo. È giovane il ragazzo, quindi ce lo possiamo ascoltare molto volentieri. Andate a beccare il suo nuovo album, che è praticamente appena uscito, e poi lo vedremo anche in televisione con me giovedì, prima della seconda semifinale. Quindi preparatevi, ci sono un po' di novità.
È lì che volevamo arrivare.
Bene,
buon viaggio, a domani.
Ciao.
E certo, il mercoledì, storia di vite.
Casa Svizzera.
Ci sono venuti a trovare due amici di Casa Svizzera. È il mercoledì di storie di vite, il mercoledì in cui, nel vero senso della parola, entriamo nel mondo del vino, dell'uva, e cerchiamo di capire chi lavora la nostra terra, chi la valorizza e fa nascere dei prodotti che poi viaggiano nel mondo. Ecco, quelle persone lì vengono a trovarci il mercoledì. Ce n'è una in particolare che torna, ed è bello dire, ogni tanto ritornano. Ciao Ivan Trezzini, buongiorno.
Qua.
Insomma, e siamo ancora qua.
Ottobre.
Sì.
Grazie per questo viaggio.
Tu sei il direttore di Ticino Wine.
Siamo tutti entusiasti, abbiamo scoperto le persone, i vigneti, le barricaie, che tra l'altro potremo scoprire con cantina aperta nei prossimi due weekend dal vivo, ma ci avete veramente fatto fare un percorso, un viaggio che ha emozionato noi stessi, perché noi stessi ci siamo conosciuti ancora di più, e grazie davvero a te e al viennese Fabri.
E il viennese, sì, tra l'altro sono arrivati tantissimi messaggi su Eurovision, persone che commentano, domani andremo avanti, sempre la prima parte la dedichiamo a questo concorso musicale. Fabrizio Casati è lì. Tu dicevi noi, quando dici noi ci sono dei pilastri nel nostro cantone, e oggi me ne hai portato uno, hai detto questa persona merita. Io mi chiedo, la vuoi presentare tu? Perché c'è molto orgoglio anche per voi nell'avere una figura di riferimento così nel cantone.
Sì, è Feliciano Gialdi.
Buongiorno.
Della ditta Gialdi, ed è il premio alla carriera di Ticino Wine, che è i viticoltori e le cantine, proprio noi produttori, che ogni anno diamo un premio alla carriera. Quest'anno l'abbiamo dato a Feliciano perché è una persona eccezionale, con un'energia incredibile, sia dal lato tecnico ma soprattutto umano. Negli ultimi anni ha fatto tantissimo e ci ha trainato con la sua energia, non solo in Ticino ma soprattutto anche oltre Gottardo, e gli dobbiamo veramente tanto, e siamo sicuri che con questo viaggio continua, perché come sai, come abbiamo chiacchierato prima, l'energia di Feliciano è incredibile.
Feliciano Gialdi, buongiorno.
Buongiorno.
La vedo senza parole, la emoziona questo momento, il fatto che l'abbiano riconosciuto, questa carriera che è ancora in corso.
Che è ancora in corso, appunto. Sì, il premio alla carriera mi ha fatto molto piacere, è chiaro. Mi sono chiesto perché adesso e non tra 10 anni. Però
qua
si può ripetere.
Esatto.
E qua abbiamo capito il personaggio. Feliciano Gialdi, quando bisogna riavvolgere un nastro lungo più di 60 anni, da dove si parte una figura come lei? Da dove parte per capire che il vino, che l'uva sarebbe stata la sua vita? Perché ho visto diverse interviste dove lei dice: io non ho mai pensato a nient'altro di lavoro, di passione, se non il vino e quello che ci sta attorno.
E perché di famiglia, cioè devo dire, sono contento della scelta, ma all'inizio non era una scelta, perché con mio padre, già mio nonno commerciava in vino, e poi mio padre e mia madre, quando hanno iniziato l'attività nel 53, io sono entrato in azienda nel 65, e per me è sempre stato chiaro ed evidente che bisognava continuare l'azienda di famiglia. Ripeto, all'inizio sono contento, è sempre stata una scelta comunque, però era un po' una scelta obbligata, perché i genitori, quando creano qualcosa, sono anche contenti di vedere che il figlio continua questa attività.
Quelle pressioni un pochino intrinseche che non c'erano, ti rendi neanche conto, o erano proprio esplicite?
Abbastanza esplicite. Con mio padre si capiva quello che desiderava si facesse.
E il papà aveva creato questa azienda, sì, che commerciava di fatto, sì, i vini. Poi arriva lei, e a quel punto cosa succede? Si va avanti, si continua su quella traiettoria, la si amplia, si cambia direzione, perché anche quello, riprendere in mano da un padre che comunque mette pressione a un'azienda, ci si sente questa pressione anche nel proseguire con le sue idee.
Ma innanzitutto io devo ringraziare i miei genitori che mi hanno dato la possibilità di studiare, di fare tutte le scuole superiori oltre Gotardo, il canton Zugo, ho fatto 4 anni e mezzo, poi ho fatto la scuola di enologia a Wädenswil, però nel 65 era tempo di rientrare, dunque bisognava entrare in azienda e aiutare anche. E dal 65 fino all'80 io ho continuato con mio papà, all'inizio anche con mia madre. Poi
com'erano i rapporti? Com'era?
Buoni, ma virili.
Mi piace la diplomazia, mi piace sì. La diplomazia.
Buoni, ma bisognava lottare.
Ha un esempio di che tipo di dinamiche c'erano?
Ma la dinamica, posso dirne uno, alla fine, dopo... E tutto un po' cambiava, diciamo alla fine degli anni 70 sono arrivati i computer, c'era un po' un ammodernamento in azienda, c'erano parecchie cose per investire, dove evidentemente chi arriva, il giovane che arriva, ha della volontà anche di fare questi cambiamenti. Per mio papà era un po' più difficile, era un po' conservatore che andava avanti con certi sistemi sempre uguali, però devo dire era lui che comandava e bisognava anche un po' assoggettarsi. Piccoli cambiamenti sono stati fatti, però era sempre lui il numero uno. Quando ho abbandonato l'azienda, ed era il 1980, mi ricordo che mi ha detto: ecco, adesso sei bravo, ti impara tutto da me, naturalmente. Cioè era, adesso puoi volare da solo, e io adesso ero il numero uno e non faccio da numero due. Questo per far capire mio papà com'era. Cioè, è chiaro che sapeva che la cosa continuava in buone mani, perché mi sono applicato anche tanto con lui. Ho imparato tantissimo da lui, gli devo moltissimo. Però a quel momento lì mio papà non sarebbe stato il tipo che si metteva in discussione con tutti questi cambiamenti. Dunque praticamente adesso andasti.
Io, pensando adesso al momento vostro storico dell'azienda, dell'omonima azienda Gialdi, vedo Raffaella al timone e vedo un signor Feliciano Gialdi che invece il numero due lo fa e sta lasciando anche spazio a Raffaella. Lei è venuta a raccontare la vostra storia. In che modo si sta comportando lei nel lasciare l'azienda rispetto a quello che ha fatto suo papà?
Ma forse dovrei lasciare più spazio, è possibile. Però è chiaro che non è mancanza di fiducia, ma è perché l'azienda mi appartiene.
È
nel senso, dopo 61 anni che sei in azienda, l'azienda è importante nel quotidiano. È vero che adagio poi bisogna capire che... E non ha nulla a che fare con le capacità dei collaboratori, rispettivamente di mia figlia.
È difficile mollare.
È un po' difficile mollare, ma ci sto provando. E mia figlia, la Raffaella, mi ha detto: sono contento, papi, perché comunque vedo che ti stai applicando e ci stai riuscendo. Dunque
il ragazzo si applica, sì. E funziona, sì. Una buona nota. Che nota si darebbe in questo passaggio di consegne?
Adesso 7,5-8.
Là, siamo...
5 su 6.
Dipende, ecco, 5 su 6. Beh, stiamo andando bene. Tra poco andiamo a capire anche poi, da quando lei ha ripreso in mano l'azienda, come è cambiato, le difficoltà. E anche Ivan, raccontiamo magari un aneddoto di quando faceva tantissime cose contemporaneamente il signor Gialdi. Anche il perché voi l'avete premiato. Anche questo Merlot bianco fermo. Insomma, ci arriviamo tra poco. Ci ascoltiamo Carmen Consoli che dice "In bianco e nero". Questo è il titolo. A casa svizzera alle 9:42 siamo in compagnia di due persone che vivono l'uva, vivono il vino quotidianamente, ce la fanno vivere anche a noi attraverso storie di vite il mercoledì qui all'interno di questo spazio. Ivan Trezzini, sei direttore di Ticino Wine e sei anche colui che ha premiato la persona che abbiamo in faccia con il premio Ticino Wine alla carriera, e la persona in faccia a te Feliciano Gialdi, che ci stava raccontando la sua vita, del suo percorso, della sua carriera, che non è finita, l'abbiamo già detto. Che cosa secondo te è importante che sappiano le persone da casa? Eravamo rimasti al 1980, che riprende in mano l'azienda del padre. Che cosa vi ha colpito da lì anche in poi?
Sono sicuramente tanti gli aspetti, ne voglio citare forse due. Da una parte un'evoluzione professionale che ha fatto fare veramente a tutto il settore, con l'innovazione del Bianco di Merlot.
E non c'era prima.
Ci ha visto lunghissimo, perché se oggi parliamo di aperitivi, parliamo spesso di bianchi e bollicine, e questo per il Merlot è stato estremamente importante. Merlot che tra l'altro, tanti auguri perché fai 120 anni proprio quest'anno.
Vero.
In Ticino. E Feliciano in questo ci ha creduto, perché quando si fanno delle innovazioni non è mai facile, ci ha creduto e oggi viviamo un Merlot che ha più sfumature, che ha il rosso, che è sicuramente estremamente importante ed è molto amato sia in Ticino che oltre Gottardo, ma anche queste sfumature col bianco e le bollicine, i rosati, che ci permettono di vivere un trend nuovo, che è quello dell'aperitivo. E qui complimenti a Feliciano. L'altro
diciamo tra poco. Vai. Vorrei capire su questo, Feliciano. Lei ci spiega che anni erano gli anni 80 quando lei ha avuto questa intuizione, che adesso sembra scontato, ma lì che anni erano? Come la guardavano quando lei pensava al bianco?
Era l'84. È chiaro che come azienda di distribuzione di commercio, i bianchi che venivano venduti e consumati in Ticino erano i bianchi vallesani, i bianchi del Canton Vaud, dunque bianchi fatti con uve bianche, con dello Chasselas, di altre regioni svizzere. Dunque il Ticino, essendo di base un cantone di uve di Merlot, di uve rosse, dunque non di uve bianche, è chiaro che la possibilità di mettere sul mercato un vino bianco a largo consumo non c'era. Dunque c'erano le specialità, che lo Chardonnay, il Sauvignon Blanc, così c'erano già, ma non abbastanza per soddisfare. Dunque in Ticino si consumava del Fendant, si consumavano dello Chasselas.
L'importazione, che proprio la vostra azienda magari importava.
Anche vini esteri,
ecco.
Cioè il Verdicchio, i Frascati, Castelli Romani, posso raccontarne Aiosa, però anche i vini svizzeri.
E lei come cambia? Regioni. Come cambia questo paradigma? Perché voi in quel momento state ancora solo commerciando.
Noi stiamo commerciando, ritiriamo un'azienda nell'84, la quale azienda bisognava dare un risvolto innovativo, non solo con la qualità, migliorando la qualità dei vini, ma anche dimostrando che si può fare un qualcosa di nuovo, l'attenzione del consumatore a un prodotto nuovo. E il prodotto nuovo era un bianco di Merlot.
Il bianco di Merlot.
Che doveva col tempo. Chiaro che non si sapeva che avesse avuto un successo così, ma doveva rimpiazzare il consumo di vini bianchi, non dico esteri, ma anche esteri naturalmente, privilegiando il nostro territorio. Dunque lì è stato proprio mettere sul mercato un qualcosa che aiutava il consumo locale. Anche poi previsto nel tempo, che poi è successo, che una grossa parte delle uve Merlot vengono vinificate in bianche. Dunque voglio dire, è anche lì un contributo a fare in modo che gli stock di rosso non siano troppo alti, troppo elevati.
Ivan, il signor Gialdi ti guarda come se te lo rispiegasse, perché sa che tu capisci la realtà di oggi. E quello che si è trasformato, quello che lui aveva intuito tempo fa.
Esatto, e qui arrivo al secondo punto che mi avevi chiesto, è sicuramente la sua visione, ma anche il suo ruolo di ambasciatore per tutto il nostro settore. È incredibile come Feliciano è estremamente amato tra tutti noi e ci ha fatto da guida. E quando tu parli con tanti i giovani, non solo Raffaella, ma di tante cantine, veramente quello che ha fatto, ne siamo estremamente grati, e la sua guida continua, è estremamente preziosa anche oltre Gottardo, perché Feliciano ci ha aperto anche le porte, sicuramente oltre Gottardo, perché è un grandissimo ambasciatore, non solo dei suoi vini, ma soprattutto del Ticino.
È un'idea, tra l'altro ci tengo a sottolinearlo, che è stata seguita in modo di qualità e in modo importante anche da tutte le altre aziende. Dunque io ho iniziato, ma poi a seguire anche gli altri hanno fatto la loro parte.
Uno spirito guida, in un certo senso ci sentiamo di dire, per una persona in particolare, Feliciano, è una guida ma è anche un papà. Raffaella ci ha mandato un messaggio, una sorpresa.
Ciao a tutti, ecco, piacere di condividere questo aneddoto sul mio papà e sulla nostra azienda. Lui ci ha sempre coinvolto anche da bambine, appunto sulla vita dell'azienda, sulla produzione dei vini, e quando c'era da scegliere un nome nuovo per un vino, ci coinvolgeva appunto mettendo dei premi in palio a chi avrebbe trovato il nome più bello che poi sarebbe stato scelto per il nuovo vino. E abbiamo sempre, appunto, io e mia sorella eravamo sempre attenti a cercare di trovare un nome che potesse piacere, e poi devo essere sincera, li ho sempre trovati lui, però era molto divertente per noi, appunto, poter giocare col papà anche su questa ricerca di questi, appunto, di questi nomi, e di essere coinvolti un po' in queste nuove produzioni, insomma, no? E niente, mando un grosso saluto al mio papino che è lì, ti voglio tanto bene e buona giornata a tutti.
Feliciano Gialdi, come rispondere alla propria figlia che racconta anche degli aneddoti di quando erano piccole?
Sì, ci sono tante piccole cose. Da una parte hanno sempre comunque sofferto questa mia scelta, perché è stata, anche loro hanno sacrificato parecchio del tempo, non ho potuto partecipare molto perché ero molto impegnato con l'azienda, però dove potevo, quando era possibile, cercavo sempre, e anche loro, e vedevo sempre un certo interesse nel voler partecipare alla mia attività.
Anche perché quando avete iniziato non solo a commerciare, ma anche a vinificare, ad avere delle viti, quindi anche ad avere dei terreni, non più, diciamo, soltanto una vita nel Sottoceneri, ma anche, parliamo delle Tre Valli. Io mi ricordo anche diverse interviste, ma anche tu, Ivan, mi raccontavi, cioè è stata una vita in cui lei era tanto in viaggio, tra una parte non c'era ancora l'autostrada, che vita era anche come papà, quanto voleva magari stare di più con la famiglia, ma l'azienda chiamava, questa trasformazione chiamava?
Ero poco presente. Ho avuto la fortuna che la Monica, la moglie, ha fatto tantissimo per le figlie, le è stata molto vicino, e io purtroppo partivo presto al mattino e rientravo tardi alla sera. E mi ricordo,
panino in viaggio.
Sì, perché dovevo spostarmi da Mendrisio a Bodio, metà giornata lavoravo a Mendrisio, l'altra metà nell'altra azienda che avevamo acquistato nell'84 a Bodio. Dunque c'era un impegno totale proprio.
Ivan, quando senti delle storie di questo genere, pensare a una persona che adesso ha il suo impero, ha creato veramente un mondo, però è partito in un modo in cui davvero ha dovuto sacrificare la famiglia, che effetto fa? È ancora oggi una realtà che tu vedi, delle persone che si alienano all'interno di questo mondo e tralasciano magari anche un po' la vita personale?
Io penso che la fanno diventare parte della loro vita personale, ed è un lavoro che sono persone che ammiro tantissimo e che mi entusiasmano, e penso che anche durante questa trasmissione, mercoledì dopo mercoledì, questa passione per la terra, per il territorio, per l'enogastronomia, questo valore in più che tra virgolette solo il capitale, è qualcosa che anche a me personalmente mi emoziona e trovo che sia proprio bello, no? Poter ancora vivere il lavoro in questo modo con la grande passione e l'entusiasmo che ha Feliciano, ma che se guardi è proprio un valore comune, no? del settore.
E queste persone le stiamo conoscendo ogni mercoledì, le possiamo conoscere anche questo fine settimana e il prossimo. Tra poco parliamo di Cantine Aperte, dove potremo andare a trovare Feliciano, come tanti e tante altre. Quindi ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo proprio a spasso, perché, diciamo, la Svizzera italiana, il Ticino, ha questa particolarità che per permetterci di andare un po' ovunque, sopra cene e sotto cene, fa due fine settimana. Non c'è nel resto della Svizzera?
Esatto.
Ci arriviamo.
Che idea.
E a casa Svizzera l'idea è quella di guardare al fine settimana, e con Ivan Trezzini, direttore di Ticino Wine, io vedo una quarantina di cantine che aprono le loro porte, come quelle di casa Svizzera ogni giorno, e ci dicono venite a trovarci, a scoprirci, perché nel Sottoceneri ci sarà Cantine Aperte. Se noi andiamo su cantineaperte.ch abbiamo tutte le informazioni, ma le vogliamo anche qui.
Esatto, saranno due weekend, come hai detto bene tu, perché in totale abbiamo 80 cantine che si stanno vestendo a festa, una quarantina questo weekend, come hai detto, Luganese e Mendrisiotto, E poi sarà turno del Sopraceneri il 23-24 maggio.
Allora, tu hai in mano adesso Ticino Wine, hai in mano tante persone che devi coordinare, quindi immagino sia un periodo anche abbastanza stressante. Di cosa vai più fiero, che sei riuscito o siete riusciti, perché è una squadra anche molto bella, a mettere in piedi, a coordinare, a creare per dare anche una svolta a queste cantine?
Che Cantina Aperta sta diventando sempre di più, anno dopo anno, veramente una festa per tutto il cantone. È una festa per il vino, quindi per degustarlo, è una festa per i curiosi che vogliono scoprire le cantine, per gli appassionati che, come parlavamo prima con Feliciano, possono scoprire quelle chicche che trovi solo in cantina, le annate piuttosto che. E poi è una festa che si allarga, è una festa del vino ma che viene abbinata con i ristoratori, si fanno diverse attività in cantina, tavolate, wine and dine. Ed è per tutti. E poi c'è la musica, c'è la cultura, e ogni cantina riesce così a creare la sua esperienza, e quindi invito veramente tutti ad andare sul sito, ma poi di andare per cantine nei due weekend, perché ci sono tante esperienze diverse e eccezionali.
Anche perché ho visto che avete creato anche un collegamento con Arcobaleno, Banca Stato, FFS, quindi c'è questa giornaliera speciale di 15 franchi, ci sono delle navette che avete organizzato. Guardo Feliciano Gialli e dico, ma quando aveva iniziato questo evento, agli albori, lei sicuramente c'era. Com'era invece? Come è iniziato?
Ma è iniziato con tanta volontà da parte dei produttori, ma non avevamo un sostegno per il consumatore, dunque di far sapere tutte queste cose. È chiaro che alla base di tutto sta la qualità nella produzione, dunque le aziende devono essere in grado di offrire al consumatore sempre il meglio, ma senza il supporto dei media, e comunque oggi Ticino Wine è un punto focale per noi. Dunque noi produciamo, ma senza Ticino Wine non possiamo muoverci ognuno singolarmente. Quello va bene, ogni azienda dopo fa i suoi programmi e si muove, ma dobbiamo avere un punto di riferimento, e oggi il punto di riferimento di Ticino Wine è esemplare. Tutto quello che viene fatto è un grande aiuto.
Questo riconoscere, una cosa che ci hanno anche scritto in diversi messaggi, tanti apprezzamenti per la persona che lei dice, riconosce le persone e vede le persone. Ecco, mi sento di chiedere a Feliciano, prima di chiudere, lei che consiglio si sente di dare alle persone che sono in questo mondo del vino, o che comunque iniziano una loro avventura legata a tanti sacrifici, passione? Cosa si sente di dire, essendo anche un po' una guida, diciamolo?
Ma innanzitutto di continuare a crederci, questa è la cosa più importante. Noi abbiamo un territorio che va salvaguardato, abbiamo la possibilità di essere veramente al vertice con i nostri vini. Sono molto contento che col tempo i nostri si sono accorti che da noi si producono grandi vini. Questo è importante, perché all'inizio ci venivano riconosciuti, devo dire, quasi di più da chi veniva da fuori, e i nostri erano un po' scettici, forse perché è vero, ai tempi, fino agli anni 80, come in altre regioni si produceva, ma non sempre al vertice. Adesso veramente i vini ticinesi dobbiamo essere orgogliosi e fieri, dobbiamo crederci, andare avanti, e i giovani devono, anche se ci sono delle difficoltà, ci sono sempre state, bisogna lottare, andare avanti.
Ivan Trezzini, noi non possiamo fare altro che ringraziare l'ospite che ci hai portato, Feliciano Gialli, ringraziare te Ivan e essere felici, perché questo fine settimana guardavo il resto della Svizzera, non è bellissimo. In Ticino sembra che siamo tra i pochi, teniamo...
No, non lo diciamo, però sì, vi aspettiamo in cantina, perché sono veramente 4 giornate di festa e ce la vogliamo godere con voi, quindi sì.
Atelier, masterclass, abbinamento cibo vini, degustazioni, insomma, grande festa nelle nostre cantine. Grazie per essere stati con noi, a domani.
Grazie mille.